Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. Cause you're a sky, cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart. Come te non c'è nessuno. La volta celeste è scrigno infinito di meraviglie e gli spunti per frequentarla non mancano mai. Il mio campo d'azione è sempre stato vasto, ma nel tempo ho però capito che le comete mi attirano irresistibilmente e, pur non tralasciando il resto, sono diventate i miei soggetti preferiti, da inseguire sempre, comunque e dovunque. Forse perché enigmatiche, imprevedibili, mutevoli, sorprendenti, spettacolari come nessun altro oggetto quando ne arriva una realmente luminosa. Il mio primo incontro con una cometa risale alla primavera del 1997. In quel periodo la fenomenale C1995-O1 e il BOP, definita la cometa del XX secolo, era l'apice del suo show, che la rese facilmente visibile a occhio nudo anche da cieli cittadini. Io non ero ancora astrofilo, lo sarei diventato l'anno seguente, una tempistica che sa di beffa. Ricordo che quell'astro chiomato catturò comunque la mia attenzione, e come non avrebbe potuto? Rimane però uno dei miei grandi rimpianti, perché non la osservai sotto un cielo degno di lei, non comprendendo la portata di quell'apparizione. Solo un anno prima un'altra fantastica cometa era transitata sui nostri cieli, la C1996B2 Yakutake, di cui sentì ampiamente parlare in seguito. Apparizioni come queste, le ho comprese il mio malgrado in seguito, sono merce rarissima ed infatti ho dovuto attendere ben 23 anni per la mia prima vera grande cometa. Probabilmente era destino che dovessi guadagnarmela, troppo facile iniziare con il top. Se è vero che la Hale-Bopp la osservai casualmente, per tutte le altre comete che ho osservato c'è voluta molta passione ed impegno. Alcune le ho potute osservare comodamente dai pressi della mia abitazione, ma altre le ho dovute letteralmente inseguire, raggiungendo qualche valico o addirittura la cima di una montagna, anche in inverno, considerando che spesso si fanno più belle in prossimità del sole ed occorre quindi cercarle nei suoi dintorni poco prima del suo sorgere o poco dopo il suo tramonto, scegliendo luoghi bui dall'orizzonte quasi illimitato. Le comete, con una definizione semplicistica ma molto immediata, sono state definite delle palle di neve sporca, essendo costituite da un miscuglio di ghiaccio, polveri e gas. L'astronomo olandese Jan Oort fu il primo ad ipotizzare che provenissero da una regione battezzata in suo onore Nube di Oort, un serbatoio sferico che circonderebbe il sistema solare e i suoi confini, arrivando fino a 1,5 anni di distanza dal Sole. Nella nube vagano centinaia di miliardi di comete che, a così grande distanza, sono molto diverse da come siamo abituati a conoscerle. Niente coda o chioma, semplicemente montagne ghiacciate del diametro di qualche chilometro o qualche decina di chilometri, formatesi in quelle remote regioni dai materiali più volatili finiti laggiù durante la formazione del Sistema Solare. Vagano su orbite ampissime e tranquille, ma di tanto in tanto possono essere disturbate da qualche evento che li indirizza su nuove traiettorie, ad esempio un'influenza gravitazionale o un urto. A volte vengono espulse dal Sistema Solare, mentre in altri casi cominciano un lunghissimo viaggio verso il Sole, potente calamita attrattiva. Il miracolo della loro accensione avviene una volta che la distanza dalla nostra stella si è ridotta a qualche centinaio di milioni di chilometri e man mano che l'avvicinamento prosegue divengono sempre più luminose. Riscaldate dal Sole, essendo formate da materiale poco coeso, liberano gas e polveri in rapida espansione che vanno a formare la chioma. Lo stesso materiale, sospinto poi dal vento solare, dà vita alle code di gas e polveri che si estendono sempre in direzione antisolare. La cometa, continuando nella sua corsa, raggiunge il punto della sua orbita più vicino al Sole, perielio, diventando molto luminosa grazie alla grande attività sviluppata. Alcune volte però il passaggio è molto, troppo ravvicinato e ciò porta alla disintegrazione dell'oggetto, provocata dalla potenza gravitazionale del Sole ed anche alla fragilità di certi nuclei cometari. altre si tuffano addirittura dentro la nostra stella, suicidandosi. In ambedue i casi si parla di comete Sungrazer. Quelle che invece passano indenni si allontanano, perdendo man mano brillantezza. Alcune rimangono imprigionate su orbite di corto o medio periodo, che le portano a ripassare più o meno frequentemente. Sono le comete periodiche, il cui esempio più famoso è la cometa di Halley, la prima di cui venne calcolata l'orbita, che torna dalle nostre parti ogni 76 anni. Ci sono comunque comete dal periodo molto più breve. La 2P Encke torna ogni circa 3 anni, oppure più lungo, con i successivi passaggi che si verificano dopo centinaia o migliaia di anni. In altri casi ancora, la cometa esce dal sistema solare, non tornando mai più. Solitamente a dare le maggiori soddisfazioni sono le comete che per la prima volta si affacciano dalle nostre parti, cariche di tanto materiale da spargere nello spazio. Le periodiche, specie le più vecchie, avendone già perso parecchio nel corso dei loro tanti transiti, sono di norma più tranquille. Ma mai dare per scontato nulla, perché è proprio l'imprevedibilità a caratterizzare questi meravigliosi oggetti celesti. Considerando il lato puramente estetico, le comete attirano e si caratterizzano principalmente per la chioma e la coda. Ma al di là dell'impatto visivo, è molto interessante seguire la loro evoluzione anche nel momento in cui sono anonimi e deboli oggetti. Osservando una cometa per molti giorni, se non mesi, si nota facilmente la sua trasformazione, con il cambio di dimensioni e aspetto. Altra caratteristica in comune con asteroidi e pianeti è il movimento tra le stelle. A renderle poi soggetti vivi da monitorare costantemente sono delle variazioni improvvise e repentine di luminosità, in gergo gli outburst, ovvero consistenti fenomeni di disgregazione del nucleo con conseguente espulsione di molto materiale volatile che, illuminato dal Sole, alza la luminosità dell'astro chiomato. Chioma e specialmente coda rimangono comunque il pezzo forte ed assolutamente peculiare. La coda di polveri è la più evidente, mentre quella di ioni raramente è rilevabile in visuale. Spesso non lo è nemmeno quella di polveri. Infatti non tutte le comete, anzi direi poche, sfoggiano la coda se osservate visualmente, mentre in fotografia il discorso è diverso. Ovviamente una cometa dotata di coda è sicuramente più bella e impattante, essendo un particolare che fa la differenza. La curva di luminosità di questi oggetti può essere calcolata dagli esperti, ma i fattori di incertezza in gioco rendono le previsioni a volte poco attendibili. Accade così che comete che dovrebbero mostrarsi molto luminose si rivelino invece delle delusioni, mentre altre, in cui non si ripongono grandi aspettative, si trasformino in oggetti indimenticabili. Molto suggestivi sono gli incontri puramente prospettici tra una cometa e un altro oggetto del cielo. Vedere due o più corpi celesti così diversi fra loro incontrarsi lassù fra le stelle è uno spettacolo imperdibile e poco conta se la realtà li colloca a distanze completamente differenti. Agli appassionati basta vederli vicini. Le comete alla portata di un astrofilo motivato sono parecchie ogni anno. Qualcuna, pur senza eccellere, si rende a volte visibile ad occhio nudo, altre sono percepibili con piccoli binocoli, la maggior parte, molto deboli, sono invece alla portata di telescopi dal buon diametro. Personalmente fino ad oggi ne ho osservate quasi 170, considerati anche i ritorni. È sempre emozionante quando posso dare il benvenuto a una nuova cometa o salutarne una già vista anni prima, che quindi ritorna. Talmente emozionante che cerco di non lasciarmene sfuggire nemmeno una. Dalle mie osservazioni cerco di ricavare qualche dato utile da condividere con la comunità di astrofili. Valuto così dimensioni, aspetto e luminosità dell'oggetto. Ogni cometa, debole o luminosa, ha un suo posto nel mio personale archivio dei ricordi, una storia legata spesso ad una levataccia all'alba o ad un rientro in tarda nottata. Alcune sono state davvero indimenticabili, come la C2006P1 Magno, che secondo gli esperti nel gennaio del 2007 avrebbe raggiunto sì una buona luminosità, vanificata però dalla sua vicinanza prospettica al Sole. Una cometa troppo vicina al Sole risulta praticamente inosservabile da Terra, a meno che non sia luminosissima. E questo fu il caso della Magno, che riuscì a scorgere più volte, anche in pieno giorno, a pochi gradi dal Sole. In un'occasione era talmente vicina che provai a occultare l'astro diurno con la mano per evitare la sua luce diretta. Ebbene, la Magno spiccava lì accanto. Certo, se avessi potuto osservarla in condizioni migliori come è successo nell'emisfero australe, sarebbe stato uno spettacolo stratosferico. Alcune volte invece attese spasmodiche si sono trasformate in cocenti delusioni. Anche questo fa parte del gioco ed è un fattore che ne alimenta il fascino. Tornando alle più belle, la 17P Holmes offrì un grande e particolare spettacolo. Pur a grande distanza dal sole, con un outburst epocale, aumentò in poche ore di luminosità. Era l'ottobre del 2007 quando comparve dal nulla simile ad una stellina perfettamente visibile ad occhio nudo, che si trasformò in seguito in una bolla sempre più grande. Rimase visibile ad occhio nudo per ben 4 mesi, qualcosa di assolutamente incredibile. A marzo del 2013 la C2011L4 Pangstars, pur un po' sotto le attese, fu un bellissimo astro chiomato da osservare a occhio nudo, che sviluppò una bella coda di polveri, purtroppo meno appariscente che nelle aspettative. Tante comete osservate, ma mai una vera e propria grande cometa con tutti i crismi. Fino all'arrivo nell'estate del 2020, dopo oltre 23 anni di attività, della C2020F3 Neowise, giunta subito dopo un paio di flop che andarono ad allungare la lista delle delusioni. Le aspettative su questo oggetto erano discrete, ma non eccessive, ed invece, come spesso accade in questo campo, quando non ti aspetti nulla di eccezionale, ecco che arriva. Qualche giorno dopo il passaggio nel punto più vicino al Sole, una volta allontanatasi quel tanto che bastava per risaltare nel chiarore dell'alba, la Neowise comparve lasciando senza fiato gli appassionati. Testa piccola e brillante, ma soprattutto una notevole coda di polveri, la resero un oggetto meraviglioso, facilmente visibile ad occhio nudo. Mai avevo visto una cometa così. Il sogno cullato per tanti anni si materializzò improvvisamente ed io cominciai una frenetica rincorsa alla cometa, osservabile in orari molto scomodi e da luoghi dall'orizzonte molto aperto. Ma dopo tanta attesa non potevo lasciarmi sfuggire uno spettacolo simile, da godere in siti degni di lei, come sono le cime o i valichi dolomitici. Tra i tanti ricordi che la riguardano ne cito un paio. Una domenica mattina, mentre stavo raggiungendo Passo Pordoi per osservarla, vidi improvvisamente dal finestrino della macchina la sua lunga e quel giorno impressionante coda di polveri alzarsi in cielo da dietro un crinale, precedendo la testa. Rimasi basito. Qualche giorno dopo, dai 2500 metri del Monte Verdal, sopra Passo Jau, servendomi di un piccolo binocolo, ammirai la sua sottilissima coda di ioni, lunga molto più di quella di polveri. Finalmente, anche io, come avevo sentito fare dai vecchi appassionati, avevo una grande cometa di cui poter raccontare, la Neowise, la grande cometa del 2020, in attesa della successiva.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi.
Io ne ho viste cose che voi non potreste immaginarvi. Racconti, testimonianze, esperienze di un astrofilo sognatore. Un programma di Claudio Pra. 'Cause you're a sky, 'cause you're a sky full of stars. I'm gonna give you my heart.